8 e 9. Controradio, Newsline, estate.
19 passate da 5 minuti, linea alla redazione, un ben ritrovati da Chiara Brilli in studio per le notizie regionali che apriamo con la politica. Subito polemiche nella prima seduta del Consiglio Comunale di Firenze dopo la pausa estiva. Il consigliere di centrodestra Heike Schmidt, a nome di tutta l'area politica, ha chiesto una mozione d'ordine per inserire nei lavori una comunicazione della sindaca sul cosiddetto cubo nero che è stato costruito al posto dell'ex teatro comunale. L'atto è stato votato negativamente. Il capogruppo del PD Luca Milani ha ricordato che mercoledì ci sarà una seduta ad hoc della commissione urbanistica per approfondire il percorso. Non sono corrette le modalità nel consiglio comunale di oggi, l'ordine dei lavori era già stato stabilito, ha rimarcato. A quel punto il centrodestra è uscito dall'aula e è arrivata anche la replica del capogruppo in consiglio comunale. La risposta politica, ha detto Milani, sta nell'andamento della città di tutti i giorni, la sindaca non mancherà di darla, ma non era la sede oggi. Nel terrazzino di Palazzo Vecchio, però, vicino alla sala dei 200 dove si svolgeva la seduta del consiglio comunale, il consigliere di Fratelli d'Italia Draghi ha appoggiato alcuni palloncini bianchi e neri che richiamavano proprio il cubo nero. Alcuni consiglieri in aula prima di uscire si sono anche messi in testa degli zaini neri, simbolicamente in segno di protesta. La decisione da parte del centrodestra di non prendere parte in maniera attiva alle votazioni di oggi è stata però criticata da Sinistra Progetto Comune, dal suo capogruppo Dimitri Palagi. Esprimiamo perplessità per la scelta delle destre di uscire dall'aula dopo aver contestato il regolamento che non permette di scrivere all'ordine dei lavori argomenti assenti senza il consenso di tutti i gruppi consiliari, ha dichiarato Palagi. Peccato, riprendere così i lavori allontana ancora di più la città dalla sede del comune. E veniamo alle regionali. La campagna elettorale entra nel vivo a sole 5 settimane dal voto di ottobre. Alle feste di partito di fine estate, Elly Schlein lancia Eugenio Gianni, mentre Giovanni Donzelli lancia Alessandro Tomasi. Sentiamo i dettagli da Raffaele Palumbo.
Gianni sarà il nuovo presidente della regione toscana perché vinceremo insieme, lo ha detto Elly Schlein, segretaria del PD, alla festa dell'unità all'isola d'Elba da Portoferraio. Sono solo elogi, Gianni si impegna per tutti, grazie a lui abbiamo potuto allargare la coalizione. Già la coalizione, a questo proposito Elly Schlein è sempre stata chiara, il campo largo, e più largo è meglio è, serve per costruire l'alternativa Giorgia Meloni. Stiamo costruendo l'alternativa a queste destre su 5 priorità. La prima è la sanità pubblica, ha detto Elly Schlein. Seconda priorità è la scuola pubblica a partire dai nidi. La terza grande questione è il lavoro dignitoso e continueremo a batterci per una legge sul salario minimo. Stessa musica sul versante del centrodestra, nonostante l'ufficializzazione tardiva della candidatura e le tante divisioni interne. Alessandro Tomasi lo abbiamo scelto candidato per il centrodestra a presidente della regione toscana perché è bravo a governare e lo ha dimostrato da sindaco. Abbiamo scelto il migliore fra noi, quello adatto a vincere e a governare la Toscana, e non chiederemo mai un piacere per Fratelli d'Italia, non lo tireremo mai per la giacchetta, non vorrebbe lui per primo, lo ha affermato in uno strano discorso Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia alla festa del tricolore di Massa, sostenendo dal palco la candidatura di Tomasi a presidente della regione toscana. Nel frattempo mercoledì ci sarà l'assemblea regionale della lista civica e ora per Tomasi presidente alle 18 al Teatro Aurora di Scandicci. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, peccato per i cittadini che per scegliere il prossimo presidente della Toscana avranno solo 5 settimane.
Il caso Prato, la procura sta effettuando investigazioni sui temi oggetto delle denunce presentate da Tommaso Cocci e da altri esponenti politici al fine di verificare i fatti narrati e individuare le responsabilità penali ove esistenti. L'ufficio è da tempo impegnato a curare mirati accertamenti e si procede allo stato per i reati di diffusione di immagini e video sessualmente espliciti senza il consenso dell'interessato e di diffamazione. Tale doverose indagini, per la loro delicatezza, anche tenendo tenendo conto del periodo elettorale, esigono il massimo riserbo. Così il procuratore di Prato, Luca Tescaroli, in una nota diffusa questo pomeriggio in merito al caso che ha coinvolto Tommaso Cocci, l'ex capogruppo di Fratelli d'Italia, in consiglio comunale pratese al centro di un ricatto per una foto intima inviata dopo essere stato adescato online. La procura di Prato dunque indaga sui fatti, mentre in città si parla di fuoco amico, come ci ha raccontato il nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
È possibile che possa essere fuoco amico, ci sono alcuni particolari che rappresentano questa possibilità, in particolare diciamo la corsa interna in Fratelli d'Italia, che insomma, seppur si presenta come un partito granitico, si compone anch'esso di alcune diciamo correnti, così come le chiamavamo nel Novecento. Sembra appunto che possa essere anche questa l'origine di queste minacce, anche se lo diciamo molto chiaramente non è accertato. C'è un'indagine della Procura della Repubblica guidata appunto dal procuratore Luca Tescaroli, che sta cercando di far luce su questo. Sappiamo che ci sono dei particolari appunto un po' inquietanti, per esempio il fatto che subito dopo la minaccia appunto per Tommaso Cocci appunto di rivelare il suo uso presunto di droghe, che è appunto al centro della lunga lista di minacce infamanti che gli vengono mosse, c'è stata appunto l'iniziativa di un consigliere comunale avverso appunto alla corrente di Cocci, che per capirsi è quella principale, insomma, che discende dalla Premier e passa per Giovanni Donzelli, che è il responsabile organizzativo del partito e si configura a livello territoriale con Chiara Laporta, che è la deputata pratese. Ebbene, la parte avversa, che è interpretata in questo caso da un altro consigliere comunale che si chiama Belgiorno, appunto, ha presentato una richiesta per tutti, un po' di quelle sui generis appunto che ogni tanto la destra tira fuori, cioè quella di fare un test antidroga a tutti coloro che facevano parte del consiglio comunale e anche dell'amministrazione in generale, quindi anche gli assessori. Diciamo, questo è un 2+2 logico, che non dobbiamo subito trasformare in un, diciamo così, un 2+2 penale, dato che vi ho detto che c'è un'inchiesta, e giustamente l'inchiesta sta cercando di capire chi è che ha mosso queste accuse.
Invece parliamo adesso del primo anniversario dell'aggressione ad Ezio Clemente, il novantenne colpito in via Maso Finiguerra, e la situazione in via Palazzuola a Firenze sembra degenerare ancora, mentre si aspetta il progetto Recreos della Fondazione CR. La denuncia arriva ai nostri microfoni da Marta Baiardi del Comitato Palomar Palazzuolo.
Questa volta ci siamo stufati di scrivere documenti, ne scriviamo io credo da decenni, e abbiamo mandato alla sindaca e agli assessori vicini Viti e Giorgio un dossier fotografico con un paio anche di video per fare vedere quello che è sotto gli occhi di tutti, almeno sotto i nostri che abitiamo qui, che ci lavorano, e quelli anche quelli che ci lavorano, e cioè che la situazione durante l'estate è peggiorata. Ora è sempre successo, l'estate è un momento brutto per forse per tante ragioni, insomma forse anche il caldo non aiuta. Qui c'è una cronicità rispetto ad alcune cose piuttosto gravi. La più grave è lo spaccio e consumo in loco del crack, che è aumentato. Questo veramente, c'è stato sempre, l'abbiamo denunciato, ora abbiamo proprio le persone che si fanno sotto casa, sui gradini, sul marciapiede. Il crack è una droga, come sapete tutti, molto molto forte, molto che induce anche ad atteggiamenti che possono essere violenti, perché sono assunzioni molto, a quel che ne ho capito io, che sono assunzioni molto veloci e anche costano anche poco, quindi come dire induce anche ovviamente alla microcriminalità dei scippi e cose del genere. Ecco, noi ne abbiamo veramente in abbondanza. È un problema, mi rendo conto, difficile, è un problema che sarà sicuramente anche diffuso in altre zone della città, non so con questa intensità, e se lo fosse comunque è una cosa di cui farsi carico. Ecco, abbiamo l'impressione che, come dire, sia lasciato da parte. Noi ci rendiamo conto che, essendo noi tra la stazione e le Cascine, siamo incuneati in una zona in cui lo spaccio è attivo, però insomma noi registriamo per quest'estate e documentiamo con delle foto tristissime che abbiamo inviato, e poi però tantissimi altri problemi.
L'assemblea permanente degli operai della confezione San Martino a Prato, il punto su questa vertenza che è in corso da 2 mesi e va avanti contro il sistema sfrutta e scappa, con gli operai che stanno continuando a presidiare la confezione giorno e notte per richiedere risposte rispetto al posto di lavoro perso e allo sfruttamento subito. Oggi un punto con la stampa insieme a Sara Caudiero del Sud Cobas di Prato.
Siamo in assemblea permanente da 2 mesi. Quello che è successo a luglio è stato che i lavoratori ci hanno chiamato dopo che, a seguito di un controllo dell'ASL, la direzione dell'azienda stava abbandonando il capannone, svuotando tutto a seguito di questo controllo che chiaramente aveva trovato tantissime irregolarità. I lavoratori di questa confezione lavoravano a Cottimo, sempre 13-14 ore al giorno, e venivano pagati pochi centesimi al pezzo. Cucivano vestiti e di fatto, appunto, c'era un sistema che noi in realtà raramente abbiamo incontrato, che è quello del Cottimo e non del pagamento a ore. Noi abbiamo, diciamo, immediatamente sostenuto questi lavoratori che volevano provare a fare qualcosa, e di fatto non siamo mai andati via dallo stabilimento per impedire che venisse svuotato, pretendendo di avere gli stipendi che non sono stati pagati e il TFR. Sostanzialmente, purtroppo, questo sistema è molto diffuso, l'idea che appunto quando ci sono i controlli, quando ci sono delle difficoltà, si impacchetta tutto e ci si trasferisce dall'altra parte. Quello che noi abbiamo fatto appunto è stato cercare di, fino ad oggi diciamo l'abbiamo fatto, fermare questa operazione, andare a pretendere appunto il dovuto sia all'azienda ma anche ai committenti. Sostanzialmente queste confezioni lavorano per dei pronto moda che commissionano, fanno fare le diverse parti della lavorazione a tante ditte diverse, di cui appunto San Martino faceva proprio la confezione, cioè cucire i vestiti.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Mi sento tra quei 70.000 che hanno salutato la partenza da Genova, perché il popolo palestinese deve avere uno Stato libero e sovrano e nessuno si sogni di mandarlo via dove da 2.000 anni. Questo quanto affermato da Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, augurando il successo alla missione umanitaria della Global Summud Flotilla, che ha visto ieri la partenza delle prime navi per portare cibo a Gaza, come sta raccontando nei suoi spazi informativi Radio Popolare. All'ospedale Maier, ha ricordato Giani, in occasione della consegna del Pegaso d'oro della regione a Lorenzo Giovanotti, all'ospedale del Cuore di Massa, Cisanello, arrivano bambini che curiamo e ci raccontano la realtà di denutrizione, di assoluta calestia, di sopraffazione di un popolo. Abbiamo votato la Palestina come Stato libero e sovrano con una legge del Consiglio regionale. In occasione del ricevimento del Pegaso, oggi l'artista Lorenzo Giovanotti ha colto l'occasione per ritornare sulle parole che l'hanno reso oggetto di critiche e polemiche pronunciate sul palco del No Borders Festival, durante il quale aveva detto, tra le altre cose, di non voler fare del conflitto una questione di tifoseria, dichiarandosi a favore di una pace generica. Sentiamolo invece questa mattina ai microfoni di Viola Giacalone.
Io non ho molte speranze, la mia è una speranza, come dire, disperata, però ogni iniziativa come questa, che è una grande iniziativa, mi trova non solo favorevole, anche proprio sostenitore, in ogni modo possibile nell'ambito di quello che posso fare io. Quindi approfitto anche per chiedere alla nostra politica, alle nostre istituzioni, al nostro governo, ai governi europei, di mobilitarsi il più possibile, soprattutto per proteggere questa iniziativa, ma poi per fare il possibile perché si fermi questa cosa che sta accadendo sotto i nostri occhi e fa sentire così male e così disperati, così addolorati, in tutti i sensi, in tutti i sensi. Io, come ho detto, raccogliendo molte critiche da un palco di qualche tempo fa, ho detto non ho niente di intelligente da dire, perché su questa cosa ho solamente lo sgomento. È un sentimento, non è un ragionamento, è disperazione, quindi non ho niente di veramente intelligente da dire. Ho un grido però interiore forte che chiede un cessate il fuoco. Dal mio punto di vista si può fare, per esempio, diffondere le notizie, perché poi più le cose sono visibili e più in qualche modo sono protette dall'opinione pubblica, speriamo. Però poi io faccio il cantante, faccio l'artista.
Vi diamo un aggiornamento invece su un atto che è stato approvato dal Consiglio Comunale di Firenze. Nella seduta di oggi ha votato l'interruzione dei rapporti con il governo di Israele e ha richiesto di verificare quali rapporti economici abbiamo con società che hanno sede in quel paese. Non sono i cori fascisti che ci preoccupano, ma le risposte di alcuni che, forse condividendo questo accadere, ci mortificano oltre misura, lo afferma in una nota la segretaria provinciale di SIULP di Pisa, Lara Biagini. Il sindacato di polizia si riferisce alla presenza degli ultras romanisti che sabato avrebbero inneggiato al Duce sotto la torre pendente. Stiamo analizzando le immagini di quanto accaduto, forniremo alla magistratura tutte le indicazioni necessarie e toccherà poi alla procura di Pisa compiere i passi successivi, lo ha detto il questore Barilaro commentando l'episodio dei cori fascisti da parte di alcuni ultraromanisti sabato pomeriggio a Pisa. E noi ci colleghiamo invece adesso con ANED e col suo presidente Lorenzo Tombelli, che oggi, in occasione dell'anniversario della liberazione di Sesto Fiorentino, ha lanciato un appello urgente. Ben trovato Tombelli, buonasera.
Buonasera, grazie dell'invito.
Proprio anche nel proseguimento della riflessione rispetto agli aggiornamenti di cronaca che abbiamo dato, lei parla di ombre fasciste ancora presenti nella politica italiana, a cui rivolge un appello, ma anche al mondo dell'informazione.
Assolutamente, penso, e lo avete detto già prima di me, che ci siano ombre evidenti a questo punto e non abbiamo visto una grande presa di distanza da parte delle istituzioni, da parte dei rappresentanti politici, a maggior ragione della destra che conosciamo sia sul territorio che a livello governativo, e quindi le ombre che ho denunciato stamani sono piuttosto evidenti.
Derive autoritarie dal punto di vista politico-istituzionale, che però devono trovare un argine anche dal punto di vista della cronaca e della pluralità dell'informazione.
Sì, penso di sì, penso che i giornalisti, e a maggior ragione se sono giornalisti giovani, hanno il compito di difendere i valori democratici, l'antifascismo e i principi costituzionali. Questo è il compito che viene affidato alla stampa nelle democrazie, e quindi questa responsabilità è necessario portarla avanti, a maggior ragione per dare voce a chi soffre, a chi ha un momento di difficoltà. E ho citato ovviamente i diritti del popolo palestinese, i diritti umani, ma anche i diritti di coloro che vengono calpestati. Penso al sistema penitenziario italiano, che ha bisogno di essere portato alla ribalta della cronaca.
Grazie per queste riflessioni al presidente di ANED Lorenzo Tombelli, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
I popoli dei libri. Torna il Balagan e la giornata europea della cultura ebraica, due giovedì e una domenica di fine estate, per inseguire di nuovo ostinatamente le ragioni del dialogo e della pace. Storie, canzoni e sapori all'ombra del cupolone verde in via Farini a Firenze.
Giovedì 4 settembre incontro con Raiz, storica voce degli Alma Megretta, e presentazione dell'ultimo disco dell'orchestra multietnica di Arezzo. Prenotazioni su balagancafè@firenzeebraica.it.
La musica dei poeti, i poeti della musica. Amara, Godano, Cristina Donà e Saverio Lanza al Gabinetto VSE di Firenze in tre serate di musica e parole. Mercoledì 3 settembre, Vivi incredibilmente ti fu dato, omaggio di Amara a Mario Luzzi. Giovedì 4, canzoni e parole di Cristiano Godano per Carlo Emilio Gadda. Venerdì 5, ogni volo trafitto, concerto di Cristina Donà e Saverio Lanza con il coro Menura Vocal Ensemble, dedicato a Margherita Guidacci. Ore 21, cortile di Palazzo Strozzi, ingresso libero. Gli eventi si svolgeranno anche in caso di pioggia. Info vse.it.
Rock Contest 2025, il concorso musicale nazionale per band e artisti emergenti, torna con una nuova, imperdibile edizione.
Realizza il tuo progetto artistico grazie ai premi Rock Contest, Fondo Sociale Europeo Giovani Sì, Enrico Greppi e Ricchez e Premio Ernesto De Pascale.
Vai su rockcontest.it e iscriviti entro il 22 settembre.
Rock Contest, un'iniziativa di Controradio e Controradio Club, il contributo di Comune di Firenze e SIAE, il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, sponsor BEC Speakers.
MITA, Made in Italy Toscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo. Controradio.
Alle 19:25 minuti riprendiamo la linea per questa fase conclusiva di Newsline, ve la stiamo raccontando giorno in giorno, ve la riproporremo anche in un podcast speciale che andrà in onda mercoledì mattina alle 9. Stiamo parlando della mostra al Nelson Mandela Forum che ospiterà a Firenze i luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, questo dal 3 settembre al 5 ottobre, seguiremo la stessa inaugurazione il 3 settembre, ma oggi ai nostri microfoni i consiglieri della Associazione Nelson Mandela, Te Albini e Marco Spinelli.
Aveva visto lungo, basterebbe pensare a alcuni discorsi, alcuni comizi che lui ha tenuto nell'80-82, dove parla appunto di pace, di riarmo, di guerra del popolo palestinese, e quindi l'attualità di quel pensiero, di quelle parole oggi è più viva che mai, e quindi è anche un orgoglio, a mio parere, presentare quest'uomo a chi non l'ha conosciuto, alle giovani generazioni, perché non è da tutti essere un grande a prescindere dal passare del tempo. L'idea che Berlinguer ha la sua piazza accanto al Mandela Forum e avrà la sua mostra dentro il Mandela Forum, per me è anche un motivo di gioia personale, perché è come ricomporre due figure che nella storia hanno lasciato il segno.
La mostra, diciamo, ha due elementi fondamentali, le due direttrici politiche fondamentali che noi vorremmo consegnare ai giovani. Una è non solo il ricordo di più di 40 anni della scomparsa di questa figura politica straordinaria, uno degli uomini politici più importanti dell'età contemporanea del nostro paese, che ha saputo ridare un valore alla parola politica, e la seconda è la pace. Questi sono i due punti fondamentali della nostra mostra: ridare una funzione e dimostrare ai giovani che la politica buona una volta c'è stata, e se c'è stata vuol dire che è possibile anche ripeterla, e l'altra è la battaglia alla pace, è la cosa essenziale. La pace prima di tutto è il titolo della nostra mostra.
Video rispettivamente con le interviste di questo speciale, video che potete guardare integralmente sul nostro sito e sul nostro canale YouTube, e che poi farà parte, corredo, di tutto l'approfondimento che stiamo dedicando a questa mostra tanto attesa quanto davvero particolare anche nel suo allestimento. Veniamo alle previsioni del tempo con un aggiornamento per una nuova perturbazione che con rovesci e forti temporali interesserà la Toscana nelle prossime ore, fenomeni che partiranno dalle zone di nord-ovest, si estenderanno poi a quasi tutto il resto della regione. Per questo la Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico, con temporali forti dalle 21 di questa sera fino alle 12 di domani. Dunque ancora di più uno sguardo al meteo per le prossime ore di domani. Nella notte tempo perturbato, in particolare sulle zone centro-settentrionali, dalla mattina schiariti a partire dalla costa, nel nel pomeriggio ancora possibili isolati rovesci sui rilievi e dalla sera limitatamente al nord-ovest. I venti saranno moderati occidentali, i mari mossi, le temperature minime stazionarie e un ulteriore lieve aumento, le massime in diminuzione. Sono le 19:28 minuti, termina qui l'informazione regionale, fra poco la linea Milano per il GR di Popolare Network. Newsline tornerà domattina a partire dalle 8. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di una buona serata.
Controradio, Newsline, estate.